Parigi, ecco, io non vedo più.
Buonasera a tutti, siamo qui per presentarvi il nostro piano che abbiamo attuato per investire negli Stati Uniti. Da qui la nostra esperienza, che è partita nel 2016. Personalmente sono partito con Claudio e Luca, che già fanno parte del nostro gruppo e che conoscete. E comunque possiamo andare avanti nella slide e così ci presentiamo. Allora, io sono Germano Arisi e ho iniziato a investire in real estate insieme appunto a Claudio e Luca, e in più poi faccio anche altre attività, tra cui la principale è Forex, diciamo sempre in un'ottica legata a questo, al raggiungimento del nostro obiettivo, che è la libertà finanziaria. Claudio Panerai è mio socio e anche lui opera nel real estate insieme a me, e poi fa Forex, ha fatto delle esperienze di self-publishing e anche social lending. Luca Mogna è anche lui real estate e social lending. Da qui siamo partiti. Ci siamo trovati ad investire insieme per una serie di vicissitudini partite dal cash flow di Milano, e poi, una volta arrivati negli Stati Uniti, abbiamo conosciuto Mirko e Davide, che adesso si presenteranno a loro volta, e abbiamo iniziato una collaborazione molto molto interessante. Lascio la parola a Mirko Tibaldo, che così si presenta a modo di farsi conoscere.
Buonasera a tutti, mi chiamo Mirko Tibaldo. Come potete vedere dalla mia slide, ho avuto un'esperienza imprenditoriale qui in Lombardia, insomma in provincia di Milano. Ero titolare di un'azienda di macchine utensili, quindi import-export di macchine utensili, e inoltre mi dilettavo a fare qualche esperienza nell'immobiliare italiano. Poi con la mia famiglia ci siamo trasferiti nel 2015 in Florida per un cambiamento di vita e anche per dare delle opportunità ai ragazzi differenti da quelle che sono le prospettive per i ragazzi italiani. Nel 2019 abbiamo fondato con Davide Timori, che dopo si presenterà, la Investit, e abbiamo ampliato notevolmente il nostro volume di affari già diciamo singolarmente partito qualche anno prima. Abbiamo unito le forze e abbiamo conosciuto poi l'USME che si è attaccata al treno, insomma. Io mi occupo nell'azienda di project manager, quindi gestisco un po' le ristrutturazioni, mi occupo di nuovi layout, ricerca materiali, assunzione personale, quindi crews, general contractors e quant'altro. Poi mi occupo anche in collaborazione con Davide della parte finanziaria. Ho avuto, come si vedono i numeri, da quando ho iniziato nel 2016 avrò fatto all'incirca quasi 90 flip tra flip e rent, quindi per flip intendiamo rinnovazioni di case per rivendita, invece rent case che teniamo per noi stessi come cash flow. Prego, prossima slide.
Ciao a tutti, buonasera, sono Davide Timori, io anch'io imprenditore savonese, ligure, co-founder con Mirko di Investit. Ho iniziato fino dall'età dei 20 anni a effettuare investimenti immobiliari in Italia, fino a concentrare tutte le mie forze, diciamo, sul real estate americano. Anche perché, come sappiamo, in Italia, diciamo un po' tutti abbiamo avuto esperienze positive e negative per quanto riguarda real estate o altre situazioni. Quindi è quello che mi ha, diciamo, mi ha incentivato e mi ha spinto a iniziare, no, a muovere le forze su altre aree geografiche, quindi gli Stati Uniti. Io mi occupo della parte, diciamo, acquisizione, ricerca, immobili. e con Mirko gestiamo poi altre situazioni e niente, quindi siamo qui tutte e due al 100% a lavorare come investit nel mercato real estate qui negli Stati Uniti.
Bene, riprendo la parola e passiamo all'agenda di oggi. Allora, vi faremo vedere dove investiamo e quali sono le nostre attività. Vi diremo il perché investiamo a San Petersburg in Florida e anche come sarà la situazione di mercato nelle prossime prospettive, nei prossimi 5-7 anni. Vi faremo vedere la nostra struttura societaria di Investit, come ci siamo organizzati per affrontare tutte le situazioni del mercato. Vi faremo vedere degli esempi di affari concreti che abbiamo concluso insieme. Vi faremo vedere anche degli esempi di persone e società che investono con noi. Noi abbiamo già delle persone, sia persone fisiche italiane, sia persone italiane che però hanno società negli Stati Uniti che investono con noi. Poi vi elencheremo alcuni dei nuovi progetti che andremo ad elencare. Qui ci sono in questa zona grandi opportunità, poi dopo verranno raccontate nei dettagli che si stanno prospettando. Poi vedremo una veloce carrellata su costi e aspetti fiscali delle società USA o che deve affrontare un privato italiano. Vedremo un esempio di contratto con i nostri investitori privati e anche un estratto di operate agreement che è il regolamento delle nostre società e delle società che verranno inserite nel gruppo. Poi avremo un esempio di timing per quanto riguarda il modo di investimento, cioè che cosa vuol dire, quanto tempo passa da quando io decido di investire a quando in effetti inizio veramente a quando i miei soldi iniziano veramente. E poi daremo spazio anche alle varie eventuali domande. Quindi procediamo subito con la prossima slide. Lascio la parola a Mirko che vi racconta un po', abbiamo preso questa decisione che Mirko vi racconta un po' quello che è quella zona, perché vive là ormai da 5 anni in pianta stabile e quindi chi meglio di Mirko e Davide sanno raccontare che situazione abbiamo. Prego.
Bene, come si vede dal cerchietto rosso, ci troviamo nel centro della Florida, sulla costa ovest, quindi siamo nel Golfo del Messico. La nostra base è San Petersburg, nella Pinellas County. Come vedete dalla nuvoletta nera, che è inquietante, sulla destra, rappresenta un po' quello che tutti pensano poi di queste zone tropicali, quindi vengono in mente gli uragani e quant'altro. Insomma, noi fortunatamente non abbiamo avuto ad oggi, io sono stato qua anche durante Irma nel 2017, non abbiamo avuto mai danni, ma né seri né mini. Proprio mi ricordo quella notte che abbiamo trascorso io e la mia famiglia in un albergo a San Petersburg, perché siamo andati via di casa in quanto le nostre finestre non erano impact, quindi resistenti all'uragano. E quando l'uragano è arrivato sulla terra si è scaricata la forza e quindi è passato proprio vento forte, pioggia, quindi nulla di che. Quello è stato l'ultimo evento forte degli ultimi 3 anni. Per quanto riguarda l'area dove si vede il cerchietto rosso, la nostra contea si chiama Pinellas County e la cittadina più grossa è San Petersburg, che qua di seguito, ecco, vediamo la prossima slide, ci sono 250.000 abitanti attualmente, ma è in forte crescita. Come vediamo, come sappiamo poi dagli ultimi numeri, le persone che ogni anno si spostano nella Tampa Bay Area, e qua coinvolgiamo anche Tampa e la nostra contea, Tampa è leggermente sulla destra rispetto al cerchio rosso, si spostano circa 51.000 persone all'anno, ma questo è prima del Covid. Dopo il Covid cosa è successo? Tutti i manager che lavorano e lavoravano a Manhattan e pagavano cifre esorbitanti di affitti, hanno pensato, invece di lavorare smart working a $4,000 o $5,000 d'affitto al mese, hanno pensato bene di trasferirsi in Florida e la casa di comprarsela e non andare in affitto. Quindi questo numero di 51.000 è un po' è in difetto, insomma. Altri punti, lavoriamo nella zona south della contea e San Petersburg, più abbiamo anche altre unità un po' più a nord, Clearwater, Largo e tutta la contea, insomma. Quindi è la zona in forte espansione ed è comunque sicura per quanto riguarda l'aspetto degli uragani. Prossima slide, Germano. Non ti sentiamo, Germano.
Ah, scusate, okay. Spero. Allora, qui vediamo la situazione patrimoniale del gruppo Investi. Abbiamo voluto fare questa slide tanto per dire questo concetto. Il valore degli immobili e terreni di proprietà sono $1,900,000 attuali e il valore della liquidità attualmente sono in $685,000. Questo non l'abbiamo messo tanto per dire siamo grossi, siamo piccoli, ma più che altro per far passare questo messaggio. Noi 4 anni fa abbiamo iniziato e abbiamo iniziato con i nostri soldi. Non abbiamo utilizzato soldi di altri per farci la nostra esperienza. Soprattutto Mirko e Davide, che qui ci mettono la parte più cospicua di questo capitale, sono partiti davvero mettendo il peso completo sulle loro spalle di quello che è l'investimento che è stato fatto. E quindi loro stessi, di ristrutturazione in ristrutturazione, di acquisto in acquisto, si sono fatti l'esperienza pagandone gli oneri e avendone anche gli onori. Questo è un punto su cui ci teniamo tantissimo. Perché assistiamo, soprattutto sul web, a molteplici opportunità che ci arrivano da tutte le parti, solo che poi se andiamo a fondo scopriamo sempre che sono persone che ci mettono pochissimi soldi loro e si fanno esperienza, a volte perdendo anche soldi, si fanno esperienza con i soldi degli investitori. Prego. Questa è la struttura Investit. Lascio di nuovo la parola a Mirko.
In questa slide viene rappresentata un po' la struttura nel suo insieme. Abbiamo creato nel team Investit l'impresa edile che si chiama Investit Development. Poi abbiamo la parte Property Manager che si occupa della gestione degli immobili propri e di terzi. Abbiamo anche la Realtor Company, quindi Investit Realty, quindi tutte queste società rendono poi possibile la connessione tra loro. La impresa edile, scritta così, è di development, ricerca poi le crew per le varie ristrutturazioni, o anche per la costruzione del nuovo, o anche comunque per la gestione delle problematiche che possono nascere dal property management. Quindi le case rental hanno bisogno non dico costantemente, ma c'è bisogno di manutenzioni su tetto, aria, tutto quello che comporta poi la gestione di una casa rental. Ci affidiamo a un esperto CPA, un contabile, che parla italiano, ha di origini italiane, parla anche italiano, ci aiuta nella redazione dei tax return, quindi delle tasse, il modello unico, tanto per intenderci, ci aiuta a redigere bilanci, studiamo insieme le migliori soluzioni per ammortamenti, incentivi fiscali e quant'altro. Studio legale sempre di un giovane avvocato italiano molto bravo, Giacomo, che si è trasferito ormai negli Stati Uniti da 6 anni e l'ho testato personalmente per diverse situazioni, non solamente nel real estate, ma anche per altro. Comunque nel real estate, per quanto ci riguarda, redige nuovi contratti, legge contratti di acquisto, di vendita, è anche titolare di una title company che non è altro che lo studio notarile che si occupa poi dei rogiti, insomma. Scusate, ma a volte devo tradurre i termini americani in italiano, quindi il rogito che è il closing, quindi ci segue in tutte queste tematiche che sono molto importanti in America, perché avere un buon avvocato è molto importante. Non Google vi dice, ma non tutto. Dovete avere un buon avvocato che vi legge i contratti, i documenti, eccetera, eccetera. Back office, appunto, abbiamo due persone che si occupano del rapporto poi con della contabilità, delle rental property, quindi le case in affitto, dei flip, quindi le case che compriamo e rivendiamo. Gestiscono QuickBooks, che è un gestionale, un software di contabilità, rapporto con i tenant, quindi tenant particolari, un po' da tranquillizzare in alcune occasioni, redazione di contratti per i nuovi tenant via DocuSign, che è un modo per trasmettere documenti e firmare elettronicamente senza il bisogno di incontrarsi. Oggi è importante, anche vista la situazione Covid, riuscire a gestire certe firme senza incontrarsi. Back office, studio legale, ok. Le attività quindi di investi sono diverse, insomma. Ci occupiamo di acquisizione di terreni per nuove costruzioni che possono essere single per alcune aree o multifamily per altre aree, dipende poi dalla localizzazione del terreno. Ci sono alcune aree che consentono di sviluppare multifamily ed è la situazione più economicamente più interessante per noi. Altre invece sei obbligato ad avere, insomma, a tenere una single family. Poi di cosa ci occupiamo? Di ricerca di immobili per flip o per rent. Quindi il flip è la situazione in cui acquistiamo una casa, dopo vediamo qualche esempio, una casa da ristrutturare e la ristrutturiamo e la rivendiamo. Oppure il rent invece, altro tipo di intervento, cerchiamo di essere un po' più conservativi e spendere meno, cercare di mettere comunque a rendita un immobile senza dover avere a che fare troppi interventi. Quindi stiamo un po' attenti, insomma. Ci occupiamo anche di ristrutturazioni per terzi. Ci è capitato nell'ultimo semestre di fare diversi interventi per privati, quindi ci chiedono ristrutturazione bagni, cucina, pavimenti, quant'altro. Abbiamo le crew che si occupano di queste cose. Ricerca e acquisto tax lien, questo poi ve ne parla dopo il buon Germano. Valutazioni delle varie opportunità, quindi ci possono capitare opportunità anche in wholesaling. Cosa vuol dire? Wholesaling è quella situazione in cui noi non compriamo nulla, compriamo e rivendiamo, non tocchiamo niente, cioè facciamo da tramite tra il venditore e l'acquirente con un discreto margine. Poi altre opportunità che si stanno creando ultimamente sono le multifamily, quindi cerchiamo di acquisire palazzine 4, 6, 8 units, sono molto interessanti. Attività gestionali amministrative per conto nostro e anche per clientela che ha azienda qua negli Stati Uniti, quindi gestiamo dalla posta alla redazione del bilancino di fine anno con il riporto di tutti i movimenti bancari, alla consegna dei documenti al CPA che è il commercialista e quindi manteniamo rapporti epistolari via email con tutti i nostri investitori.
Scusa Mirko, ecco, volevo un attimo sottolineare il discorso acquisto di terreni per nuove costruzioni. Noi stiamo facendo un giro con diversi investitori che sono qui in Italia, che conosce Mirko, e abbiamo fatto un po' di passaggi, sia persone che conosce Mirko e persone che conosco io. E tra l'altro persone che stanno operando nel settore dei tax deed hanno detto a noi hanno colpito tantissimo questa costruzione delle nuove costruzioni, nel senso che quando si parla di stranieri, diciamo italiani, comunque francesi o spagnoli che vanno a investire negli Stati Uniti, si parla sempre di case acquistate, flip, rehab, ma non di nuove costruzioni. Quindi diciamo, noi grazie a Mirko e a Davide, che sono loro che fanno il lavoro, siamo anche nelle nuove costruzioni. E le nuove costruzioni danno sicuramente molti meno problemi rispetto alle altre. Sono case innanzitutto completamente in block, quindi in muratura, e sono nuove. Quindi per diciamo 10, 15, anche 20 anni, danno pochissimi problemi di manutenzione.
Sì, poi di questo argomento magari sui vantaggi ve lo spiegherà meglio Davide, che appunto oltre, vabbè, socio fondatore è anche il realtor, quindi guarda i numeri, le comparables delle zone, della tendenza. Comunque sì, ci siamo orientati verso la costruzione del nuovo perché siamo resi conto che ormai fare flip è diventato, a parte difficile trovare case, ma stare dentro certi numeri. Quindi attualmente la costruzione del nuovo ci sta dando delle soddisfazioni. Quindi, come appunto dicevo, attività di realtor, quindi agenzia immobiliare per conto nostro e per la nostra cerchia di investitori, quindi ricerca di immobili, di terreni, opportunità, tutto quello che concerne la nostra attività. Rapporti con la Contea, quelli sono interessanti perché noi cerchiamo sempre di ricavare il massimo da un'unità mobiliare. Dopo vedremo un esempio dove abbiamo trasformato una single family in un duplex, ovvero un'unità che può essere affittata a due famiglie. Non è l'unica, ce ne sono anche altre, ma comunque dietro a questo Massimo diceva che la burocrazia italiana è tosta, ma anche lì siamo a buoni livelli, se la cavano bene. Quindi non è semplice, però guarda, abbiamo acquisito in questi anni tante conoscenze e tante ancora dovremmo acquisirne, però è veramente è stato molto interessante entrare in questi ragionamenti, in questi meandri, capire dove andare a fare domande, capire l'ufficio, i permessi, cosa puoi fare, cosa non puoi fare. È molto interessante, è ampio l'argomento, però ci facciamo aiutare da un general contractor e un builder che sono professionisti con licenze che comunque ci coordinano in fase anche di acquisizione, ci danno un consiglio, un'opinione per meglio capire come comportarci in fase di ristrutturazione e come riuscire a destinare un'unità immobiliare. Quindi rapporti con i CPA li ho detti prima, quindi abbiamo rapporto per questioni di tasse, di soluzioni per risparmio sulle tasse, nuovi investimenti e quant'altro. Rapporti con la banca, noi utilizziamo principalmente Bank of America perché ha un software molto interessante dove possiamo fare le foto agli assegni per il deposito, bonifici. Il bonifico è più semplice con una banca italiana, la banca americana è un po' più complesso, però noi lo facciamo, insomma. Gestione del conto corrente, apertura nei conti correnti, apertura conti correnti multipli sotto uno stesso conto corrente, quindi abbiamo il conto renta, il conto flip, il conto non mi ricordo neanche più, abbiamo 3-4 conti correnti che possiamo anche nominare, molto comodo da usare. Partecipazione aste online e dal vivo per tax deed, e questi sono Davide e Germano che si occupano di questo argomento, magari poi entrano loro nello specifico.
Sì.
Regolazione tasse, proprio da questo le tasse se ne occupa poi l'ufficio, quindi ogni anno verso ottobre la contea ti manda la lettera che devi pagare le tasse, quindi se le paghi entro novembre hai uno sconto, se le paghi a dicembre hai un piccolo sovrapprezzo e così via gennaio, febbraio, marzo, quindi meglio pagarle in tempo che si risparmia, insomma.
Perfetto.
Bene, quindi posso respirare.
Sì, okay. Passiamo la parola a Davide che adesso ti racconta un po' la situazione di San Petersburg e il mercato. Prego.
Allora, io sono arrivato la prima volta qui a San Petersburg nel 2015 e dal 2015 ad oggi quel che vediamo è una crescita anno dopo anno per quanto riguarda le strutture abitative, quindi l'incremento di nuove unità abitative e l'incremento di strutture invece pubbliche, come può essere è stato appena costruito un nuovo pier, un nuovo pontile, un nuovo molo, stanno ampliando musei, stanno ampliando parchi e tutte altre strutture. Quindi la situazione è parecchio florida, come si suol dire, e questa città è veramente in forte fase di sviluppo. Quindi per fortuna abbiamo trovato l'area geografica diciamo perfetta per quello che stiamo andando a fare. La nostra attività bene o male si svolgono su tre aspetti: fix and flip, che sono appunto le operazioni di ristrutturazione, quindi acquisto, ristrutturazione e rivendita. Abbiamo i tax lien, che sono un'attività di cui appunto si occupa Germano, Claudio e Luca, e poi vi spiegheranno meglio, e rental property. Bene o male, quello che stiamo facendo adesso appunto è stiamo puntando molto di più sulle nuove costruzioni, sull'acquisizione di nuovi lotti, proprio perché la richiesta di unità abitative è altissima e questo è portato da il grandissimo numero di persone che si stanno trasferendo anno dopo anno e mese dopo mese qui in tutta Pinellas County e aree limitrofe. Quindi la contea stessa e la city, quindi il comune, ha iniziato a cambiare, diciamo, i termini costruttivi, quindi stanno iniziando a costruire molte più unità perché si rendono conto che ad oggi mancano le strutture abitative. Seconda cosa, le rental property, cosa su cui noi stiamo lavorando moltissimo, stiamo cercando di creare un pacchetto immobiliare che vada a crescere nel tempo sia a livello di rendita diciamo annuale data dall'incasso degli affitti, sia per quanto riguarda l'equity, quindi la rivalutazione tra il prezzo di acquisto e il valore che va a crescere anno dopo anno. Bene o male le nostre rendite si aggirano intorno a un 10% annuo per quanto riguarda le unità rental, e invece per quanto riguarda le unità fix and flip o new construction si va da un 10-12% per singola operazione. Quindi diciamo che sono due tipi di investimento differenti, lungo termine e breve termine. Quindi sul lungo termine andiamo a ristrutturare o edificare nuove costruzioni, sul breve termine, sul lungo termine andiamo ad acquistare unità renta. Lo facciamo per quanto riguarda single sì, duplex, triplex e multifamily. Dopodiché un'ulteriore opportunità è anche il cash out, che fondamentalmente non è altro che andare a effettuare la leva finanziaria tramite delle strutture bancarie con cui abbiamo i rapporti qui in zona, visto che tutte le proprietà che noi andiamo a comprare le compriamo cash, le compriamo in contanti, una volta che sono state acquistate, ristrutturate e messe in locazione, noi possiamo andare, diciamo, a creare una contattiamo un broker bancario che fa una valutazione sul nostro immobile e praticamente apre un loan, apre un mutuo e ci dà modo di tirare fuori la nostra liquidità e andare quindi a ripetere la stessa operazione su altro. Quindi una volta che la nostra liquidità è rientrata in nostro possesso, andiamo di nuovo a ricomprare, ristrutturare e effettuare la stessa cosa. Infatti nell'ultimo anno e mezzo siamo riusciti bene o male a comprare, ristrutturare e a mettere in locazione più di 30-35 unità abitative. E basta, direi che bene o male questi sono i tre punti fondamentali, quindi ristrutturazione e nuove costruzioni, rental property e tax lien, che se ne occupano invece i ragazzi Germano e Claudio. Sì. San Pietroburgo, come dicevamo, qui nella foto vedete il nuovo pontile Pier di San Pietroburgo, che è una costruzione mastodontica effettuata peraltro negli ultimi 2 anni. Racchiude alcuni ristoranti, un sacco di aree gioco per bambini, passeggiate, hanno creato addirittura una spiaggia in downtown San Pietroburgo. Questa è una delle attrazioni che porterà la maggior parte dei turisti a visitare San Pietroburgo, a investire in San Pietroburgo per quanto riguarda proprietà rental, quindi per allocazione, o per quanto riguarda la costruzione di nuove grosse unità abitative. Qui in downtown a oggi ci sono all'incirca una decina di progetti sopra le 300 unità abitative ciascuna, che sono in via di sviluppo. La città si sta muovendo con forza in una direzione quindi di ampliamento che possa portare quindi, no, a ricevere tutto questo bacino di utenti che si sta interessando alla zona. Passa pure la prossima. Perfetto. Qui molto velocemente possiamo andare a vedere sulla destra la foto in questione di questa casa, è una foto reale di un'operazione che è stata conclusa un mese fa, circa 2 settimane fa. Sulla sinistra potete vedere questo grafico che vi rappresenta gli ultimi 3 anni qui su Pinellas County, dove si vede un incremento quasi del 20%, quindi un 7% annuo, solo per quanto riguarda il valore delle proprietà. Questo dato già vi fa capire che un'unità destinata alla locazione, o un'unità destinata comunque sia alla rivendita, new construction o flip, vanno a beneficiare di un incremento annuo molto elevato per quanto riguarda gli Stati Uniti in generale, sul controvalore. Quindi aiutano i nostri investimenti, danno una grossissima spinta ai nostri investimenti verso l'alto. Prossima. Anche qui, come avete visto prima il grafico era riguardante l'anno 2018, 2019 e 2020. Qui vediamo 2017 e 2018, come anche in quest'anno c'è stato un incremento quasi del 10% sui valori medi, prezzo medio di vendita qui in Pinellas County. I prezzi stanno salendo veramente tantissimo, c'è una crescita costante, la richiesta è costante e in continuo aumento. Addirittura oggi siamo in una situazione dove c'è molta più richiesta dell'inventario che abbiamo a disposizione. Addirittura tante case vengono vendute a un prezzo superiore del prezzo di listing sul mercato, perché vengono ricevute multiple offer e portano quindi i venditori ad incassare una cifra superiore del prezzo originario di vendita. Prossima. Anche qui, come vedete sulla destra, dove vedete che ci sono i listing attivi, pending e sold, vi fa vedere come i listing pending e sold superano in maggioranza i listing attivi, perché ogni giorno vengono listate poche case sul mercato, poche nuove case in vendita, in confronto al numero di persone che ogni giorno manda offerte, mette sotto contratto nuove proprietà e nuove proprietà che vengono vendute. Il mercato sta andando veramente a una velocità che non ci aspettavamo, soprattutto dopo il Covid, quindi dopo i mesi di marzo, aprile, maggio. La ripresa con luglio e agosto è stata veramente impressionante, è stata veramente incredibile. Germano avanti, qui sempre sono dei grafici che vi fanno vedere il tasso di assorbimento, che è la stima della velocità in cui vengono vendute le proprietà e il listing sul mercato. Come vedete, il mese di giugno, luglio e agosto è praticamente raddoppiata, siamo arrivati quasi a un 100% di assorbimento, che vuol dire che quando una casa viene listata sul mercato, l'MLS qui è il mercato di riferimento per quanto riguarda i realtor, gli agenti immobiliari. In Italia non abbiamo un vero e proprio portale che va a raggruppare tutti i professionisti, invece in America c'è, si chiama MLS, da cui vengono estrapolati tutti questi dati e c'è la possibilità quindi di avere dei dati veramente precisi. Qui ci fa vedere come giugno, luglio, agosto appunto si è raddoppiata praticamente la richiesta e quindi si è dimezzato il numero di giorni sul mercato per quanto riguarda le case in vendita. Ormai diciamo che la media dei tempi di vendita varia dai 30 ai 60 giorni nella maggior parte dei casi. Quindi un mercato molto molto veloce.
Ok, scusate, voglio ribadire una cosa su tutti questi dati. C'è un'altra cosa imbarazzante che abbiamo trovato io, Claudio e Luca, è come questi dati siano veramente precisi. Cioè, gli Stati Uniti sono davvero uno stato che per quanto riguarda il real estate sono estremamente trasparenti, si riescono ad avere dati diciamo relativi al valore delle case, a quanto sono state vendute le case, a chi sono i proprietari. Davvero si ha una incredibile fonte di notizie dai siti diciamo che si trovano negli Stati Uniti. E questa cosa è veramente sbalorditiva e è incredibile come i dati rispecchiano concretamente veramente tutte queste, diciamo, la realtà che poi si vive ogni giorno nel comprare, nel vendere.
Sì, Germano, hai fatto bene, scusa se ti interrompo, hai fatto benissimo a toccare questo argomento, perché appunto è un qualcosa che in Italia non abbiamo per problemi di violazione sulla privacy. Qui negli Stati Uniti invece tutto è pubblico, e noi ci avvaliamo di questi strumenti, quindi riusciamo a lavorare direttamente dall'ufficio, riusciamo a individuare direttamente, tra virgolette, stando seduti alla scrivania, almeno nella prima fase di screening, possiamo andare a vedere praticamente tutto per quanto riguarda la proprietà, se sono state pagate le tasse, quanto sono aumentate negli ultimi 5 anni, il prezzo di acquisto, quando è stata acquistata una casa, possiamo vedere se sono stati fatti interventi di ristrutturazione e quindi depositati permessi tramite il comune di competenza. Ci sono un sacco di dati che ci fanno capire se un investimento è buono, vale la pena di essere approfondito, o può essere scartato a priori, semplicemente appunto utilizzando un laptop e 4-5 dati che ci vengono forniti da questi siti web che ormai per noi sono utensili di cui non possiamo farne a meno.
Yes. Basta. Concrete in concrete?
Operazioni concrete. Prego, Mirko.
Ok, qui abbiamo tre esempi reali di ciò che stiamo facendo. 10th Avenue South, 10th Avenue South, San Petersburg, nuova costruzione. Si parte dalla prima slide, vediamo il terreno, la delimitazione, inizio dello scavo. A sinistra, la fotina che c'è a sinistra, rappresenta il gruppo di Telegram che abbiamo creato per informare gli investitori sullo sviluppo dei lavori. Quindi ogni settimana, a volte anche meno di una settimana, mandiamo al gruppo le foto, lo scavo, poi seconda slide, se vai avanti Germano per favore, la posa della Corea attorno, quindi dei concrete blocks, tutta la tubazione, la predisposizione per l'impianto idraulico, poi l'erezione di tutti i muri perimetrali, slide ancora sotto, la costruzione interna del 2x4, il famoso 2x4, quel legno che si
mi
vede.
Mi ha emozionato.
C'è una storia che poi racconterò, adesso non c'è tempo. No, quindi tutto il telaio interno, tutte le pareti interne, poi come vediamo nella foto in piccolo, il tetto che viene posato il tetto, poi plywood sopra e gli shingle, che vi spiegheremo più avanti, magari se vi interessano questi dettagli, insomma. Altra slide, vediamo la casa parzialmente finita esteticamente e una foto interna di tutto il drywall terminato, poi manca la finitura delle pareti interne, giustamente. Ecco, quindi poi l'ultima foto, quasi ci siamo, diciamo che ormai ci siamo, perché manca... In un'altra foto che non abbiamo messo ci sono anche già i pacchi di erba che vanno stesi, e quindi la casa è finita. Questa casa è stata finanziata ed è già venduta fondamentalmente. Aspettiamo la conclusione delle pratiche burocratiche bancarie e il closing. Quindi questa casa è già sold out. Di fianco ce n'è un'altra, anche l'altra è quasi terminata. Ed è già anche lei, mi sembra, sotto contratto, se non ero, Davide.
No, quella lì no, okay. Sotto contratto un'altra.
Va bene. Quindi il primo esempio è un esempio di una new construction, quindi una casa nuova, una single family, 3 camere, 2 bagni, che è il taglio che va per la maggiore, quindi la 3-2. La seconda operazione è la 80-74 30esima Avenue, che tutti in questo gruppo hanno partecipato più o meno all'investimento, più altri che non sono presenti. Qui vediamo la prima immagine, sulla destra l'inizio, dove arriva il nostro dumpster trailer per la demolizione degli interni. La parte sinistra c'è sempre uno screenshot insomma, buonasera a tutti, abbiamo creato il gruppo quindi è un altro gruppo creato per informare gli investitori dello stato avanzamento lavori. Altra slide, vediamo la foto degli interni. Qui abbiamo già iniziato la demolizione della cucina e del bagno. Vado un po' veloce perché mi sa che dobbiamo parlare in tanti. Poi, altra slide, abbiamo tolto una parete. Questa casa inizialmente era un 1200 scarsi square feet ed era 2 camere e un bagno. Abbiamo aggiunto un'area e abbiamo aggiunto una camera e un bagno. Quindi è diventato, come dicevo sopra, per esempio della casa nuova, una 3-2, un taglio molto, molto facile da vendere. Sotto vediamo il 2x4, infatti me l'ha menzionato qui Germano, e quindi anche qui telaio, questa in particolare vediamo la costruzione di un closet in una camera, perché sia camera da letto ci deve essere un closet, quindi una cabina armadio. Sulla destra abbiamo pensi di cucina, sotto un bellissimo bagno disegnato dal nostro Davide, non fatto ma disegnato e basta. E quindi questo è il bagno che abbiamo aggiunto. E poi, infine, il risultato finale, quindi vediamo tutto piastrellato, tutto texturizzato, imbiancato. Abbiamo usato degli accessori interessanti in quanto frigorifero, cappa, cose che non mettiamo in un flip standard. In questa zona particolare abbiamo voluto dare anche il piano della cucina un marmo particolare, abbiamo dato degli accessori un po' più costosi e infatti dopo penso 20 giorni, 3 settimane l'abbiamo venduto, mi sembra, è stata sotto contratto. Il closing è stato effettuato l'altro giorno, la settimana scorsa, insomma. Io da qui ho firmato sempre per quel famoso discorso delle firme elettroniche, si possono fare anche i closing a distanza oltre oceano. Qui abbiamo creato, ecco qui c'è la foto della casa frontale, poi abbiamo questa parte, puoi andare avanti? Ok? Vabbè, la parte frontale abbiamo modificata, questo è praticamente quanto abbiamo messo anche su Zillow, che è un motore di ricerca di real estate, dove in questo software tu puoi entrare in casa e navigare in casa camminandoci, anche stando a migliaia di chilometri dalla Florida, insomma. Sotto, infine, abbiamo la pagina di Zillow, che è il motore di ricerca che vi accennavo prima, dove qui Davide prepara tutta la pagina con tutte le informazioni della casa, le caratteristiche, quello che è stato cambiato, e a fianco finalmente abbiamo anche l'offerta e quindi informiamo gli investitori: signori, la casa sotto contratto è venduta, però la vendita reale si ha al closing. Quindi diciamo che va sotto contratto e poi ci sono degli step che magari vi spiegherà Davide nel dettaglio. Questo è l'ultimo esempio, è una casa rental, quella che vi accennavo inizialmente. Questa casa, Decima Avenue South, è attaccata alla costruzione del nuovo. Sulla parte sinistra, al di là della strada, c'è l'altra casa. Qui cosa abbiamo creato? Da una casa, una single family, abbiamo creato una sorta di duplex, quindi sono due unità in una struttura sola. Addirittura qui siamo riusciti a ottenere dalla City, se guardate la parte sinistra c'è una porticina, ci hanno anche dato un nuovo numero civico, che è una cosa un po', insomma, insolita, ma noi quindi abbiamo due numeri civici, due electric meter, che sono i contatori elettrici, ed è importante avere i contatori separati, altrimenti, insomma, è un problema gestire le utenze. Qua vediamo l'interno, abbiamo fatto, come dicevo prima, non è una casa flip, quindi facciamo un rehab abbastanza contenuto. Qui abbiamo salvato, ad esempio, nella foto di destra si vede il pavimento del 1925, l'abbiamo lamato e verniciato ed è bellissimo. Cucina, bagnetto e niente. Questi sono tre esempi di ciò che facciamo fisicamente, insomma.
Perfetto, prendo la parola velocemente io per spiegare quello che facciamo per il lavoro sui tax lien e tax deed. In fondo i tax lien sono tasse sulla casa non pagate. Cioè, negli Stati Uniti a livello governativo, per finanziare la polizia, i vigili del fuoco, le scuole e quant'altro, vengono utilizzate sostanzialmente principalmente le tasse sulla casa, che sono molto pesanti. Diciamo che una casa del valore sui 150.000 dollari paga 1.500, 1.800, talvolta dipende dalle zone, così anche 2.000 dollari all'anno. Se il proprietario non riesce a pagare le tasse, vengono prese in gestione dalla contea, che le mette in un'asta, e ci sono vari investitori, in primis sono le banche, che acquistano tutti questi tax lien. Sono ovviamente certificati che hanno la massima sicurezza. Chi si aggiudica il tax lien diventa creditore di primo grado nei confronti di questo importo, e quindi gode di tutti i privilegi che un investitore di primo grado può avere, addirittura va prima del mutuo. Quindi si rientra, diciamo, si è sicuri di rientrare del capitale e più gli interessi. Gli interessi, abbiamo visti prima, vengono pagati, diciamo, tra il 15-18%. C'è tutta una ricerca da fare. Possiamo vedere anche la slide seguente, però ecco, non mi dilungo su questo discorso, perché se per quello che devono dire Mirko e Davide sulla loro professione ci vorrebbero due o tre corsi, ecco, per questo ce ne vorrebbe uno. Quindi, cioè, diciamo, andiamo via veloci, poi per dire chi è interessato, chi vuole approfondire questi discorsi, sicuramente avremo modo di... Quindi Claudio, vai pure avanti. Questa è un po' tutta la sequenza della ricerca sui tax lien, e poi alla fine questo è un certificato che abbiamo incassato, di un certificato del 2018 che ha avuto questo. Detto questo, passiamo avanti alla prossima slide e lascio la parola a Davide.
Allora, qui ci sono di nuovo io, e allora la foto che vedete sulla destra, che è quella che è stata presentata anche prima, fondamentalmente è il Virtual Tour, che è un servizio fotografico che viene ormai utilizzato abbastanza frequentemente, e l'utilizzo è aumentato da quando appunto il contatto fisico, gli appuntamenti fisici con le persone, quindi realtor buyer, realtor seller, hanno iniziato a richiedere, no, maggior distanza. E quindi abbiamo iniziato a abbiamo utilizzato a effettuare questo tipo di servizio proprio per limitare i contatti tra realtor, tra di noi, tra il property management e gli inquilini. Cerchiamo di snellire un po' tutta la procedura. I nuovi progetti che abbiamo, bene o male Investit si sta muovendo un po', come già illustrato anche prima, sulle nuove costruzioni di single family, multifamily e duplex, proprio perché una grossa difficoltà che stiamo trovando è la ricerca e l'acquisizione di immobili da ristrutturare che vadano a, diciamo, che vadano a inquadrare le nostre caratteristiche, si sta rendendo molto difficile. Per di più siamo un po' stanchi di andare ad acquistare proprietà costruite negli anni 50, negli anni 30, in legno, con problemi di termiti, con vari altri problemi, comunque sia di ristrutturazione, problemi su permessi che dobbiamo andare a richiedere appunto alla city di competenza. Quindi stiamo cercando di muoverci sulle nuove costruzioni, proprio per costruire un qualcosa da zero con nuove tecniche di costruzione, utilizzando solo mattoni, come vengono chiamati in Italia, quindi strutture molto più solide, con garanzie di 10-20 anni, aree condizionate nuove, tetti nuovi, finestre nuove. Tutto questo ci porterà ad avere nei prossimi 10-20 anni un parco, diciamo, un portafoglio immobiliare di tutto di case, fondamentalmente è costituito tutto da case di un certo livello, di una certa solidità, cosa che invece non si potrebbe assolutamente raggiungere andando a comprare le classiche case, diciamo, da ristrutturare, da case già costruite, edificate magari 20, 30, 40 anni fa, dove poi anche la gestione, quindi del property management, la gestione di tutto il resto, quello che è la gestione della la vendita, o se si parla di rental property, la ricerca inquilino e la gestione delle manutenzioni successive, diventerebbe molto molto più difficile. Detto questo, fondamentalmente la nostra azienda si muove a 360 gradi su tutti gli aspetti del real estate, quindi acquisizione e vendite, nuove costruzioni e property management di rental property, ma ad oggi stiamo cercando di incanalare tutto su nuove costruzioni e proprietà molto più solide e con più garanzie per quanto riguarda anche le spese che si dovranno affrontare negli anni successivi, poi l'acquisto, quindi le varie manutenzioni o ispezioni periodiche che andiamo a effettuare.
Perfetto. Ecco, dopo poi possiamo dire già che per chi sarà interessato ad approfondire tutto questo discorso, poi anche i progetti verranno spiegati e verranno raccontati in un modo più appuntito. Passo velocemente a quello che è la tipologia dei componenti del nostro team. Sono persone private, quindi persone fisiche, come vi anticipavo all'inizio di questo incontro, che sono persone che ci affidano il loro denaro e sono ricompensati da una percentuale che viene calcolata su base annua. Quindi queste persone hanno una rendita completamente passiva, mettono il loro denaro e aspettano i loro interessi a fine anno. Hanno dei contratti che poi lo vediamo sotto, sono contratti che si chiamano balloon note, dove sono estremamente sicuri al 100% di riavere il loro capitale e di avere i loro interessi di anno in anno. Solitamente sono contratti che durano 3-5 anni, ma si possono modulare anche sull'esigenza di ogni persona. Poi invece ci sono i proprietari di LLC, che sono persone che hanno i capitali propri, aprono una loro società, mettono i loro soldi sul loro conto corrente e hanno la piena partecipazione alle operazioni e alle decisioni che vengono prese di volta in volta per i vari investimenti. Quindi sanno in ogni momento come viene utilizzato il loro denaro, ma la gestione negli Stati Uniti è completamente affidata a Investit, cioè al nostro gruppo, che è principalmente il manager della nuova società e quindi svolge tutte quelle che sono le mansioni necessarie. Puoi andare avanti, Claudio? Gli aspetti fiscali. Anche qui non sto lì a ripeterlo un'altra volta. Quando avremo modo di incontrarci tra persone interessate, poi approfondiremo anche questo aspetto. Però, tanto per dare un flash veloce, l'apertura di una LLC dall'Italia costa circa $1,300-$1,400. Il costo annuale è di circa del mantenimento della società circa $1,000-$1,100, questo comprende tutte quelle che sono le funzioni di una società che poi faccio vi elenco brevemente nella prossima slide, e la tassazione di queste società solitamente è il 15%. Però in queste società si possono scaricare tantissimi costi e quindi si riesce si riesce a pagare comunque poche tasse. Ecco il fatto che quando Kiyosaki nei suoi libri ripete paga prima te stesso, si riferisce proprio alla tassazione americana, cioè uno può prima di pagare le tasse può scaricare tantissime cose che poi utilizza per se stesso. E quindi possono essere dei viaggi, possono essere degli hotel, possono essere degli oggetti, dei computer, dei palmari, insomma quant'altro, e li può scaricare completamente nella propria società. Poi invece c'è la persona fisica, che non è nient'altro che una persona privata, la quale poi a fine anno ha un documento emesso dal commercialista americano che costa $120, e questo è un documento che certifica nient'altro che Investit ha riconosciuto gli interessi in dollari a questa persona. Questa persona trasforma i dollari in euro e va a dichiarare quella cifra nella sua dichiarazione dei redditi. E questi interessi verranno tassati al 26%. Passiamo avanti. Ecco, qui c'è un po' il dettaglio dei costi, ma anche qui lo approfondiremo a tempo debito. Comunque, i costi annuali per il mantenimento di un LLC sono $138 di tasse, poi ci sono $200 di bookkeeping, $200 di virtual office, $100 di register agent, che è praticamente la persona, il punto dove poi arrivano le notifiche della contea, eventuali notifiche della contea, e $475 del commercialista. Poi invece l'apertura del conto dall'Italia, ovviamente uno non risparmia il viaggio, risparmia tante cose, la macchina, l'hotel, eccetera, eccetera, i soldi che noi abbiamo speso. Ovviamente l'apertura dall'Italia comporta dei costi maggiori per le persone che fanno per conto nostro, fanno le varie aperture di conti correnti e altro. Però, ecco, uno può evitare di andare pronti via negli Stati Uniti risparmiando un bel po' di soldi. Questi dati sono riferiti al 2020, quindi potrebbero essere soggetti a cambiamenti, in quanto là negli Stati Uniti il mondo cambia rapidamente e quindi anche questi cambiano con loro. Possiamo andare avanti. Beh, qui certo è il dettaglio dell'investitore privato che paga i $120 come usa e in più i suoi interessi vengono tassati. Qui raccomandiamo vivamente, perché poi abbiamo già avuto alcune domande a riguardo, i capitali in uscita dall'Italia verso l'estero, verso gli Stati Uniti, vanno dichiarati assolutamente nel quadro R2, perché è una cosa molto importante e il fisco, sia italiano che americano, non scherza su questo discorso. Contratti e regolamenti. A questo punto lascio la parola a Luca, che è la persona del gruppo che diciamo si relaziona con il nostro avvocato e il nostro commercialista per redare poi quello che sono i contratti che regolano la relazione tra le varie società e i privati. Prego, Luca.
Perfetto, grazie Germano. Sì, infatti noi a marzo, in pieno periodo lockdown, ci siamo anche dilettati definendo l'operating agreement, di cui poi adesso nelle prossime pochissime slide vi spiegherò i punti salienti. Fondamentalmente comunque è il contratto che regola il funzionamento della società e del rapporto tra i soci. Quindi abbiamo dedicato veramente diverse decine di ore a definirlo, a scriverlo in inglese, a coordinarci con lo studio Boss e Associates, e insomma siamo arrivati poi alla firma congiunta di un documento che poi è il risultato di 28 pagine, incluso gli allegati, che sono appunto l'elenco dei soci e dei manager. Ma adesso andiamo pure avanti, vediamo prima l'esempio di un balloon note, l'ha già accennato Germano. Questo è un contratto, a tutti gli effetti è un contratto, quindi a tutti i punti che sono tipici di un contratto molto molto semplice. In pratica fondamentalmente è una pagina, quella che vedete, poi c'è la seconda pagina dove chiaramente ci sono le firme reciproche. Fondamentalmente è un contratto tra due parti, il prestatore della somma, il borrower, e il lender, scusate, e colui, la parte, la società in questo caso, che riceve il prestito, quindi è il borrower. Fondamentalmente la particolarità di questo contratto, di questo investimento, di questa modalità di investimento e di finanziamento, quindi di una società, a differenza di altri contratti di finanziamento, è il fatto che l'ammontare, diciamo il cosiddetto principal, quindi l'ammontare del prestito, invece che essere pagato a rata, ad esempio, tipico quando si fa un finanziamento personale con una banca o anche lo stesso mutuo, magari si paga mensilmente una quota di principal e di interesse, ad esempio secondo il tasso, secondo l'ammortamento alla francese. Qui invece il principal viene pagato interamente alla maturità. Questo è un esempio, quello che vedete, in realtà è scritto un po' in piccolo, comunque dura un anno, ma come diceva anche Germano prima, può essere di 3-5 anni, a seconda poi di quelle che sono anche le intenzioni operative della società. Quindi questo è un modo, da un lato chiaramente per tutelare il prestatore di denaro, della somma che poi riceverà, quindi il principal, quindi il suo capitale indietro, e gli interessi, in questo caso previsti al 5% all'anno, possono essere anche una cifra leggermente superiore alla scadenza, e in contemporanea consente anche alla società di avere a disposizione in maniera continuativa, per un certo periodo di tempo predefinito e studiato, quindi a priori, la somma di capitale, la somma di denaro per la sua operatività, e quindi per consentire di incrementare il valore stesso del capitale con una delle varie operazioni, soprattutto di real estate, che abbiamo, che hanno spiegato molto bene, diciamo, i miei soci, i presentatori precedenti, quindi Germano, Davide e Mirko, quindi ad esempio tramite flip o comunque tramite operazioni volte al capital gain. Quindi fondamentalmente su questo ho detto tutto quello di importante. Sì, è un contratto che a tutti gli effetti è costruito ed entra in vigore in accordo alle leggi dello Stato della Florida, fondamentalmente. È neanche previsto che qualora diciamo uno di questi dei punti che vedete nel contratto dovesse essere considerato invalido, dovesse essere anche leggermente limitato come validità, comunque gli altri restano in vigore. Ecco, andiamo pure avanti. Ecco, questo è l'operating agreement. Adesso spiego velocemente nelle prossime 4 slide prima di andare a chiudere, che vedo che il tempo, insomma, siamo abbastanza addirittura d'arrivo. L'operating agreement fondamentalmente è l'equivalente dello statuto di una società italiana, soprattutto di una società di capitali, di una SRL italiana. Quindi è il documento che, anche molto articolato, molto dettagliato, che regola come i soci si rapportano tra di loro e nel funzionamento della società, e definendo anche i ruoli specifici dei soci, perché a tutti gli effetti una LLC come un SRL ha una personalità giuridica, quindi comunque ha un'identità, diciamo, separata da quella dei soci. Quindi da un lato chiaramente ci sono gli interessi più che legittimi dei soci che detengono la partecipazione al capitale sociale, dall'altro ci sono gli interessi della società stessa, che quindi poi se la società va bene è anche ovviamente interesse dei soci e di tutto il business che ruota intorno alla società stessa, quindi anche poi degli stessi clienti, fornitori e collaboratori della società. Una particolarità è che negli Stati Uniti non esiste l'obbligo di registrazione dello statuto presso un pubblico registro, come invece avviene in Italia presso il registro delle imprese, dove sono tutti documenti molto, molto facilmente scaricabili. Quindi da un certo punto di vista, così come nella stessa Dubai o in altre, diciamo, giurisdizioni, comunque c'è una maggiore riservatezza, cioè i soci hanno comunque la possibilità di definire i loro accordi tra di loro, che sono comunque vincolanti a tutti gli effetti, ma tenendo la questione un pochino più riservata, dando quindi più flessibilità ai soci stessi. Andiamo pure avanti. Allora, diciamo, la società fondamentalmente ha bisogno di essere gestita, ha bisogno di essere amministrata. In questo caso è prevista la figura dei manager, che sono fondamentalmente l'equivalente del consiglio di amministrazione, che sono responsabili quindi dell'operatività sia ordinaria, quindi tutte le attività elencate e previste dall'oggetto sociale della società, che poi rappresenta lo scopo stesso della società per cui è nata, che anche l'operatività, almeno alcune voci di operatività straordinaria. Adesso non entro nel dettaglio, comunque chiaramente ci sono alcune voci di operatività straordinarie che invece che essere definite e decise dai manager devono essere approvate dall'unanimità dei soci, questo per tutelare chiaramente l'interesse di tutti, quindi si trova chiaramente la migliore soluzione. Ad esempio, quindi nel caso di finanziamenti importanti verso soci o comunque verso terze parti che eccedono i $50,000, ad esempio, deve essere approvato dall'unanimità dei soci. Questo perché ovviamente rappresenta una cifra già significativa anche rispetto alle disponibilità liquide della stessa società. Chiaramente i manager, come per una SRL italiana, possono essere sia soci, quindi possono essere lo stesso dei soci, che anche persone esterne, quindi sono eletti e poi vengono confermati dall'assemblea dei soci. L'oggetto sociale, ho già accennato, fondamentalmente è lo scopo per cui nasce una società. Chiaramente il nostro, quello, l'oggetto sociale di Lusme è molto molto verticalizzato sul real estate americano, con tutte le operazioni che abbiamo visto, quindi lo concepiamo prevalentemente come generatore di capitale, ma anche parzialmente come generatore di cash flow, a seconda poi delle operazioni che si vanno a scegliere. E poi anche nell'oggetto sociale abbiamo incluso investimenti nei mercati finanziari come possibilità tendenzialmente a basso rischio, proprio perché qualunque tipo di investimento a rischio più alto, anche qui deve essere invece approvato dall'unanimità dei soci, qualora si dovesse presentare qualche opportunità. Quindi qui ho elencato tipicamente gli strumenti che possono essere, diciamo, compravenduti, sono quelli più classici e più a basso rischio. Abbiamo chiaramente definito anche le modalità eventuali di trasferimento delle quote societarie, quindi di quello che è l'interesse stesso dei soci, perché chiaramente potrebbero subentrare qualunque tipo di esigenze in capo al socio persona fisica per esigenze personali, oppure ci potrebbe essere qualunque anche tipo di problema che dovesse insorgere all'interno della società. Quindi è chiaro che la società non deve essere una prigione, quindi ci deve essere la possibilità di avere, per ogni socio, di vedere tutelato il proprio investimento e il valore della propria partecipazione societaria. Quindi abbiamo previsto il trasferimento e tutte le modalità specifiche di trasferimento delle quote societarie, che devono quindi, come dicevo, tutelare l'interesse dei soci, ma anche l'integrità patrimoniale stessa della società. Per cui in questo caso esiste un diritto di prelazione, cosiddetta option, sia da parte degli altri soci in prima battuta che della società stessa, qualora chiaramente il soggetto terzo a cui il socio uscente volesse trasferire le quote non fosse di gradimento alla rimanente compagine sociale. Quindi c'è proprio il diritto di tutelare la composizione della compagine sociale. Andiamo pure avanti. Fondamentalmente i soci chiaramente sono detentori, sono holders di interessi nella società, quindi in primis chiaramente il diritto alla distribuzione degli utili o interessi in funzione di quella che è la loro quota di partecipazione al capitale. Poi ci sono comunque anche, abbiamo previsto anche la figura dei soci finanziatori. In questo caso il rapporto è diverso, anche chi contrae un balloon note in quel caso è differente ed è regolato appunto da quel tipo di contratto. I soci chiaramente hanno, come per un'assemblea italiana, hanno diritto di voto nell'assemblea, sempre in proporzione della propria percentuale di partecipazione al capitale sociale, oltre chiaramente al diritto alla consultazione di tutti quelli che sono i libri sociali, gli stati conto bancari, tutti i documenti della società. E in aggiunta, dopo i 3 anni, il nostro operating agreement prevede anche la possibilità di recedere volontariamente, quindi questo è il voluntary withdrawal, che tra l'altro non è un diritto più ampio garantito al socio stesso rispetto ad un SRL italiana media, dove invece il recesso di base normalmente è definito solo specificamente se ricorrono determinate circostanze previste dalla legge o eventualmente da qualche clausola statutaria, da qualche punto statutario che specificamente sia stato previsto all'inizio. Però di base non c'è la possibilità di recedere volontariamente da una SRL italiana e quindi di conseguentemente di vedere liquidata la propria quota come, diciamo, diritto di default. Andiamo pure avanti. Così andiamo a chiudere, che sono le 22:25. Allora, per quanto riguarda la gestione dell'assemblea dei soci, c'è molta flessibilità, esattamente questo è un po' lo spirito americano, anche di tutelare maggiormente la riservatezza dei soci, delle decisioni dei soci, della gestione societaria appunto da parte dei soci stessi. Cioè, la società chiaramente può ricevere capitale fondamentalmente sotto due forme, quindi finanziamenti fruttiferi dai soci, sotto forma di balloon note, ad esempio, per quello che abbiamo visto prima, oppure anche dei veri e propri versamenti in conto capitale o comunque dei conferimenti come quelli che abbiamo fatto noi stessi quando abbiamo aperto la società, abbiamo conferito come valori i nostri immobili, gli immobili che detenevamo e che erano affittati, quindi a seconda della situazione. Chiaramente il finanziamento viene iscritto nello stato patrimoniale della società come un debito verso il socio, mentre il versamento in conto capitale viene iscritto sostanzialmente in un conto a patrimonio netto della società. Quindi è una somma che la società non è tenuta a restituire al socio, ma va chiaramente a far parte di quello che è capitale sociale, quindi il valore stesso poi della quota del socio. Adesso brevemente, ecco, abbiamo istituito anche la figura del tax manager, che ha un ruolo molto, molto importante, quindi decide le modalità di tassazione della società, perché fondamentalmente in una LLC ci sono due modalità di tassazione, adesso non entro nel dettaglio, comunque può essere o in capo ai soci o in capo alla società stessa. Chiaramente in capo alla società stessa è preferibile anche per il discorso della limitazione della responsabilità, per cui esattamente come in una SRL italiana i soci sono responsabili solo per la percentuale, per la quota di capitale sociale che detengono nella società, e non sono invece illimitatamente responsabili in solido come i soci di società di persone. E quindi il tax manager, nel nostro caso, è Claudio, si coordina chiaramente con il CPA per ottimizzare quelle che sono tutte le deduzioni. Qui, come accennava già anche Germano, negli Stati Uniti c'è la possibilità di dedurre fiscalmente molti più costi rispetto all'Italia, quindi questo comunque è un grande vantaggio. Noi fino ad adesso siamo riusciti con anche spese di formazione personali, spese di formazione business piuttosto che marketing, siamo sostanzialmente sempre riusciti ad azzerare gli utili, quindi sostanzialmente almeno sulle nostre società personali a pagare veramente poche imposte. Adesso chiaramente gli utili stanno salendo, quindi il prossimo anno ovviamente ci saranno un po' di tasse da pagare, però c'è veramente la possibilità di dedurre molte spese, e il principio di inerenza è molto più ampio rispetto a quello che c'è in Italia. Poi infine l'operating agreement definisce anche la modalità, come qualunque contratto, di gestione e di risoluzione di eventuali controversie tra i soci, per le quali comunque ovviamente è sempre da preferire una risoluzione bonaria. Andiamo pure avanti, che dovremmo essere alla fine. Esatto, questa è l'ultima slide, quindi chiudiamo praticamente giusti alle 22:30.
Penultima.
Investimento, esatto, abbiamo le modalità che già accennava, che ha spiegato bene Germano. Per l'investitore privato fondamentalmente si tratta di cambiare gli euro in dollari, questo lo può fare presso qualunque banca tradizionale italiana, con Fineco ad esempio si può fare con il conto multicurrency, attivando la funzione multicurrency si può fare direttamente dall'online banking, dall'home banking, da lunedì al venerdì dalle 7 alle 23, oppure ad esempio usando TransferWise, anche io l'ho aperto l'anno scorso, TransferWise è fantastico, consente di aprire conti in tutte le valute praticamente del mondo o quasi, sia conti personali che conti societari. In questo caso si può veramente fare compravendita di valute in tempo reale 7 giorni su 7 con TransferWise, 24/7 direbbero negli Stati Uniti, quindi è sempre, anche in questo momento potrei cambiare euro in dollari. Quindi cioè, poi dopo aver cambiato gli euro in dollari si fa il bonifico verso gli Stati Uniti, che con una banca tradizionale come Fineco, Banca Intesa, ci richiede circa 7 giorni, 6-8 giorni a seconda di calendario, mentre con TransferWise fondamentalmente richiede un giorno solo. Nel momento in cui stanno i dollari a disposizione richiede un solo giorno, perché TransferWise, il conto ad esempio in dollari, è come se fosse letteralmente a tutte le coordinate bancarie di un conto americano, anche se TransferWise non è una vera e propria banca, però fondamentalmente il conto in valuta è vestito con tutti i connotati di un conto corrente a tutti gli effetti di quella nazione. Quindi può essere un conto corrente in dollari di Singapore piuttosto che un conto corrente in dollari americani, e quindi ha il conto.
Sono differenti gli IBAN, però, eh?
Sì, sono differenti gli IBAN, sì.
Loro hanno delle sedi in molti paesi e quindi poi cambia l'IBAN e lo SWIFT code.
Sì, questo è vero. Assolutamente. Comunque appunto poi il trasferimento è anche molto veloce. Poi la firma del balloon note, come abbiamo visto prima. Quindi questi sono fondamentalmente i tre step. Chiaro che tutto richiede comunque pochi giorni. Con la LLC invece, chiaramente, in aggiunta ai passaggi che abbiamo già visto, ci sono due passaggi preliminari, che uno chiaramente è la costituzione, l'apertura della LLC negli Stati Uniti. Questo è un'operazione molto veloce, che richiede un 2-3 giorni circa. Abbiamo già visto prima i costi, li ha presentati Germano. E poi aprire un conto corrente in USA, che paradossalmente, ma neanche tanto paradossalmente, è l'operazione che richiede un pochino più di tempo, è un'operazione leggermente più delicata che comunque riusciamo a gestire tranquillamente. Comunque possono essere richiesti fino a 15 giorni. Una volta che la società è aperta, che c'è le IN number, che è l'equivalente fondamentalmente della partita IVA italiana della società, si può recare presso una banca americana, prevalentemente Bank of America, utilizziamo una delle principali, e chiedere proprio l'apertura di un conto corrente, in questo caso business della società, su cui poi si possono trasferire denaro con, ad esempio, TransferWise stessa, oppure Fineco. Infatti abbiamo riportato il fatto che il bonifico USA, se fatto con TransferWise, costa veramente $1.40 come commissioni fisse, quindi sono cifre veramente ridicole, ad esempio rispetto ad altre banche italiane, per cui potrebbero anche far pagare fino a 200-300 euro per ogni 10.000 euro investiti. Ci sono delle banche che sono oggettivamente molto costose, sia perché applicano uno spread maggiore al cambio valuta, sia anche proprio il bonifico stesso a volte può costare una percentuale del volume stesso del bonifico. Quindi è chiaro che è molto importante anche qui scegliere la banca più snella, la banca più semplice e le modalità di trasferimento del denaro, che sono più veloci e più economiche, veramente praticamente come un bonifico in Italia o poco di più. E fondamentalmente e poi la firma dell'operating agreement. Quindi chiaro, questa è l'ultima cosa, è molto importante per poi, se questa è la scelta, questa è la via, è per accedere allo status di socio, quindi di member della società. Voi come socio, diciamo, standard, che come socio finanziatore, quindi come financing member. Adesso poi non entro ulteriormente nei dettagli dell'operating agreement, anche perché è tardi e altrimenti sarebbe già abbiamo dato veramente tante informazioni, non voglio appunto sovraccaricare ulteriormente. Poi sono tutti aspetti comunque che possono essere approfonditi nelle sedi più opportune. Quindi fondamentalmente con questa slide andiamo in chiusura, sono stati leggerissimamente lunghi, ma di informazioni da dire ce n'erano. No, ce n'è ancora un'altra?
Sì, allora...
quello che avevi fatto tu, giusto?
Sì.
Lascio allora Claudio per il gran finale.
Esatto, lasciamo la parola a Claudio che... Ci spiega un attimino dalla parte di chi investe.
Sarò veramente veloce. Io adesso mi stacco un attimo da questi quattro loschi figure che hanno parlato fino ad adesso. E per dirvi questo, io non sono nato socio insieme a loro, ma sono diventato socio col tempo. E quindi, diciamo così, anch'io sono stato dalla parte di chi doveva investire e doveva capire cosa fare. Vi faccio questo rapidissimo riassunto, una sola slide, in cui vi spiego il mio punto di vista e perché ho aderito, e adesso dico veramente con grande soddisfazione, a questo progetto. Dunque, io sono una persona assolutamente normale, ho un lavoro normale, 3 settimane di ferie, una casa, una famiglia, la macchina pagata a rate, cioè assolutamente una persona normale. Ho iniziato, come diceva Germano, a investire nel 2016-15, non me lo ricordo più neanch'io,
2016,
non per colpa mia, ma sono incappato in una serie di errori infiniti. Senza stare a elencare questa serie di errori, vi lascio solo questo come piccola chicca, che chi mi ha aiutato ad aprire la società negli Stati Uniti, insomma, io ho scoperto l'anno scorso che mi hanno aperto una società sbagliando il modo di pagare le tasse. Vi lascio solo dire questo. Comunque, quando ho incontrato questo gruppo, io ho incontrato una serietà senza precedenti. Cioè, è tutto chiaro, è tutto scritto, patti chiari e amicizia lunga. Soprattutto, a differenza di tutti gli altri gruppi o persone o consulenti che si vedono su Facebook e su internet, queste persone, Mirko e Davide e i collaboratori che abbiamo, vivono lì. Quando c'è un inquilino che chiama un problema che si è rotta l'aria condizionata o è intasato il water, scusate l'espressione, noi dopo 2 ore riceviamo la notifica sul telefonino con la foto di quello che si è rotto, qualcuno è andato lì con l'importo da pagare. E quando c'è da fare una nuova operazione, viene scritto tutto e viene detto tutto. È veramente un servizio 100% trasparente. Io per la prima volta da 4 anni, ormai quasi 5, pur essendo in Italia, mi sembra di essere negli Stati Uniti. Non ho niente che è fuori controllo. È chiaro che le singole operazioni non le faccio io, non sono io che telefono all'agenzia per togliere i termiti. Ma quello che io volevo dirvi è che io sto sereno. Cioè in 4 anni sono successe tante cose negative, ma da quando ho incontrato questo gruppo la situazione non solo economica, ma anche di serenità si è realmente ribaltata. Parlo per me e anche per altri investitori che so che la pensano come me.
Ci dai l'indirizzo allora, eh?
Volentieri.
Bene ragazzi, grazie della vostra presentazione, è stata veramente interessante. No,
volevo ringraziare anche Claudio perché ha fatto non era preparata questa cosa, lo ringraziamo davanti a tutti.
Insomma. Ah, era una surprise.
Sì.
Okay. L'ultima slide bonus, diciamo. Sì.
Ci sono sicuramente delle domande, naturalmente non entriamo nel caso specifico, ma sicuramente a livello generale, perché ricordo che questa è una sessione formativa, come sempre le nostre tavole sono formative, per chi poi è interessato ci segnala il nominativo e lo giriamo come contatti a loro, senza problema. Una domanda ce l'ho io, sinceramente. Sì, Marco, chiudi la registrazione.